Nel progetto Libertà di Stampa, in associazione con l'Osservatorio dei Balcani Caucaso, vediamo il caso dell'Ucraina.
Aprile 2015. Il giornalista ucraino su posizioni filorusse Oles Buzina e l'ex membro della Rada Oleg Kalashnikov sono stati trovati uccisi. Due giorni prima i loro nomi e indirizzi erano finiti nel database del sito Mirotvorets. 10 maggio 2016. Lo stesso sito ha pubblicato un elenco di tutti i giornalisti che hanno lavorato nei territori separatisti dell'Est durante gli ultimi due anni di guerra. Un gruppo di hacker era riuscito a trafugare i nomi dalla banca dati delle autorità separatiste, presso cui i giornalisti si sono accreditati in questi due anni. Nei giorni scorsi nuove liste si sono aggiunte, sono così oltre 7.000 i nomi, tra giornalisti, fotografi, cameraman e fixer a essere stati inseriti in un file Excel nominato Canaglie. Insieme ai nomi sono stati resi pubblici altri dati privati, come i numeri di telefono e gli indirizzi mail. Il gruppo dietro l'operazione, che gestisce un database dei separatisti da segnalare alla giustizia ucraina, ha detto che la pubblicazione della lista è necessaria perché questi giornalisti hanno collaborato con i membri di un'organizzazione terroristica. Anche Danilo Elia, collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, che più di una volta è stato intervistato da Popolare Network, è stato inserito in questa blacklist.
Le accuse che vengono mosse sono un po' fumose, diciamo, dall'essere accusati di essere dei collaborazionisti delle milizie dei movimenti separatisti dell'Est. Viene contestato in particolare, soprattutto da rappresentanti di movimenti nazionalisti ucraini, viene contestato il fatto di essersi accreditati presso il cosiddetto Ministero dell'Informazione della Repubblica di Donetsk. Perché tutto da lì viene, questo elenco di giornalisti deriva dagli accrediti che noi abbiamo richiesto, io e altri colleghi abbiamo richiesto una volta arrivati a Donetsk. Va detto che quello era un passaggio obbligato per poter lavorare in un territorio fuori dal controllo dell'autorità di Kiev, la richiesta dell'accredito non aveva un valore di avallo delle autorità autoproclamate, però questa è l'accusa che ci viene mossa. Qualcun altro nei giorni successivi, qualcun altro l'ha girata in un altro senso, cioè nel fatto di aver messo piede nei territori occupati, per qualcuno potrebbe essere stato violando le regole ucraine, quindi passando dal confine con la Russia, che è fuori dal controllo delle autorità ucraine, non è il caso mio. Insomma, le accuse alla fine sono diventate un pochino più vaghe, il che getta un po' una luce di incertezza su questa lista. Le voci che dietro a Mirotvorets, che collaborano nei servizi segreti, le voci sono tante. C'è da dire che, per esempio, questa lista appunto era su dei computer delle autoproclamate autorità di Donetsk, che in qualche maniera da quel computer sono usciti, sono stati trafugati. Molto spesso c'è da dire che da due anni a questa parte le attività di cyber war, di guerra informatica, sono gestite e curate dall'FSB, dai servizi segreti ucraini, quindi non c'è alcuna prova, ma è molto probabile che almeno in alcuni casi collaborino.
La diffusione della lista ha creato immediatamente sconcerto e preoccupazione nel mondo dei media. Additare come collaboratori dei separatisti i giornalisti che hanno garantito l'informazione da zone di guerra significa innanzitutto mettere a repentaglio la loro sicurezza. Anche in Ucraina si sono levate alcune voci contrarie, soprattutto tra le organizzazioni di categoria. A oggi però manca una presa di posizione del governo, in particolare in risposta alle numerose sollecitazioni internazionali. Gli approfondimenti del progetto European Center for Press and Media Freedom sono disponibili sul sito dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
Tutte le puntate di Esteri sono disponibili su iTunes, Android e Windows Phone.
Dakar, la capitale senegalese, la città che cambia. Oggi terza e ultima puntata del reportage di Marcello Lorrai.
C'è Wally Seck, il cantante figlio d'arte con la sua ostentazione del lusso e i suoi soldi di origine dubbia, in cui si riconosce tutto un pezzo di una nuova generazione senegalese, ne abbiamo parlato nella puntata scorsa. Ma i cambiamenti non vanno in una direzione sola, altri cambiamenti sono agli antipodi. A proposito di generazione, sentite questa citazione. Ogni generazione, in una relativa opacità, deve scoprire la sua missione, compierla o tradirla. Lo leggo scritto a grandi caratteri sullo zoccolo di un palco in cemento destinato ad esibizioni musicali. Chi l'ha detto? Frantz Fanon, il teorico della rivoluzione algerina. Trovo meraviglioso che dei ragazzi abbiano scelto una frase in cui si parla di opacità. L'opacità è enorme, come il caso di Wally Sack insegna, con l'immagine che diffonde, i valori, o per meglio dire i disvalori che veicola. Eppure c'è anche chi nella nuova generazione, in questa confusione, riesce ad individuare la sua missione e cerca di non tradirla. Dove siamo? A Guediavoai, banlieue di Dakar, una parte del grande agglomerato di Pechino, che nacque quando ancora in epoca coloniale la popolazione cedente fu collocata in un nuovo insediamento urbano a 10 chilometri da Dakar, e che poi a forza di crescere si è ritenuto di dividere amministrativamente in due. Ad una parte è rimasto il nome di Pechino, l'altra è Guediavoai. Ci arriviamo partendo da un quartiere di Dakar e costeggiando per un lungo tratto il mare sulla costa nord della penisola di Dakar, andando ad ovest dell'agglomerato di Yoff, dove c'è l'aeroporto della capitale senegalese. Sono con Malal, un rapper che fa parte di uno dei gruppi di punta della scena hip hop senegalese, Bataillon Blindé, e che è stato uno dei fondatori ed è il direttore artistico di Yenamar, movimento di mobilitazione di attivismo dal basso per il protagonismo civico, per il rinnovamento della politica e contro la corruzione, che ha avuto una parte importante nella protesta e nelle manifestazioni di massa contro la ricandidatura di Abdoulaye Wade, poi sconfitto alle presidenziali del 2012. Malal mi porta a vedere il Centre G Hip Hop. G sta per generazione, appunto. Una sorta di centro sociale autogestito, creato di sana pianta, dove prima c'era un deposito di rifiuti. Lo spazio è stato concesso dall'amministrazione comunale, tutto il resto lo hanno fatto i ragazzi, una serie di edifici che hanno solo il piano terra, uno è destinato all'amministrazione, un altro funge da biblioteca, c'è il palco, il bar, i cessi. E sabato pomeriggio si stanno facendo i preparativi per un concerto hip hop della sera. Sul muro del locale dell'amministrazione c'è una serie di ritratti a spray. Sheikh Anta Diop, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Mandela. Guarda caso, non c'è Senghor, così come non c'è tra i presidenti, veri o ad honorem, celebrati in un suo disco dal rapper Awadi. Ogni generazione cerca i suoi punti di riferimento e i nomi tutelari di questa generazione sono più radicali. Su un altro muro c'è anche Che Guevara. Ma la cosa che mi colpisce in assoluto di più, in contrasto con un certo vezzo di trasandatezza da centro sociale alla europea, ma anche con la poca cura dello spazio pubblico di una periferia come Guediavoai o come Dakar in generale, è l'ordine. Nei locali, negli spazi all'aperto, non c'è un solo pezzo di carta per terra, non un solo mozzicone. Vuole essere anche simbolica questa pulizia? Naturalmente, mi risponde Malal.
Chiudiamo la stagione di Esteri con una favola dal titolo I Beatles raccontati a mio figlio, a cura di Alessandro Principe, un libricino di 65 pagine che si può scaricare dal sito Il Mio Libro. È composto da 10 domande fatte da un bambino, abbiamo scelto la settima: ma cos'è questa storia del concerto sul tetto? E prima di sentire Alessandro Principe, a tutti grazie per la vostra attenzione, un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
È quello che piace da morire a me e ho visto che è piaciuto tantissimo anche a mio figlio, che è quando suonano sul tetto. Io quella roba lì l'ho sempre trovata una cosa strepitosa. A un certo punto loro, per promuovere il loro nuovo e ultimo, quello che sarà l'ultimo disco, Let It Be, non sanno come fare perché ormai le hanno fatte tutte, i concerti dal vivo è qualche anno che non ne fanno più. Ovviamente siamo in anni in cui non c'è internet, non c'è YouTube, quindi vedere i propri beniamini dal vivo non è così semplice, se non fanno i concerti non li si vede. E loro si inventano di andare a suonare su un tetto, si mettono a suonare sul tetto, portano lì gli strumenti, arrivano anche con il pellicciotto perché è inverno, è gennaio, fa freddo, uno c'ha un pellicciotto, uno c'ha una sciarpetta attorno al collo, la calza sul microfono perché c'era il vento, e iniziano a suonare nel pieno centro di Londra. Le macchine cominciano a fermarsi, la gente comincia ad affacciarsi alle finestre, qualcuno si butta giù dalle finestre, si cala e arriva sul terrazzo lì vicino, e tutti sono all'inizio stupefatti, dicono: ma come, i Beatles, quelli lì, ma sono proprio loro? Guardano, e sì, cavolo, quello lì è John Lennon, quello lì è Paul McCartney, quello lì è Ringo Starr, quello lì è George Harrison. E loro suonano, e sotto sulla strada comincia ad arrivare sempre più gente, tanto che si crea un ingorgo pazzesco. Ci sono i vigili, e lo si vede nei filmati di allora, che non sanno come fare, perché tentano di far defluire il traffico, ma c'è sempre più gente, e si chiedono anche tra di loro: ma come si fa in questi casi? Per concerto non autorizzato sul tetto cosa c'è? Una multa? Boh, non sanno cosa fare. Sapete come finisce questa storia? Succede che un vicino uno che abitava lì nei paraggi, a un certo punto dice: ma qui c'è troppo casino, basta con questa musica, cos'è sto rumore? Si affaccia alla finestra, vede che ci sono i Beatles, non gliene frega niente, chiama la polizia. La polizia arriva e questa volta, visto che c'è una denuncia, diciamo così, da parte di un vicino, arriva sul tetto e ferma i Beatles, banalmente con un richiamo per schiamazzi indesiderati da parte dei vicini. Questa storia qui ha divertito tantissimo mio figlio e tutte le volte che capita di ritornarci su per qualche motivo, magari ascoltando la musica così, mi dice: ma è proprio vero che l'hanno fatto? Ma siamo proprio sicuri? È proprio successo così? E io gli dico: guarda, è uno dei tanti episodi pazzeschi della vita, della storia dei Beatles, e soprattutto perché è anche importante, perché è la loro inventiva pazzesca. Nessuno aveva mai fatto prima, adesso è di moda, no? Lo fanno in tanti, il concerto a sorpresa in posti strani eccetera. Nessuno aveva mai fatto una cosa del genere, nessuno si era mai sognato di suonare sopra un tetto all'improvviso a sorpresa bloccando il traffico. Loro l'hanno fatto per primi, e nelle facce delle persone che guardano si vede tutto lo stupore e tutta la magia che i Beatles riuscivano a comunicare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.